siamo al telefono con Enrico, che ai tempi animava il collettivo Colpo del Politecnico. Ci vuoi raccontare un po' il contesto, che cosa succedeva in quel periodo, e poi appunto venire alla questione in oggetto?
Sì, con piacere. Come ricordavate voi, appunto, leggendo questo articolo su Maceria, la giornata era questo 28 gennaio del 2011, quando la FIOM aveva convocato un corteo a cui avevano aderito anche le realtà cittadine torinese, ma anche in tutta Italia, realtà studentesche, realtà che lottavano per il diritto alla casa, ed era all'indomani del referendum a mira storiche. Fu un referendum giustamente chiamato il ricatto di Marchione e degli altri signori, che imposero questo voto all'ingotto, dicendo appunto: se volete che noi continuiamo a essere in città e se volete ancora lavoro, dovete accettare le nostre condizioni. Dalla nostra prospettiva, allora appunto studentesca, avevamo fatto un percorso di lotte partito dal 2008 contro la prima riforma Gelmini, che però era stato non si era fermato poi nel 2008-2009, ma ha proseguito anche nel 2010, quindi pochi mesi prima di questo gennaio, per provare a contrastare il DDL Gelmini, che nel 2010 era stato approvato nei giorni di Natale al Senato, che aveva provveduto a ulteriori tagli, soprattutto del diritto allo studio, tagli che nel 2013 la Commissione europea aveva quantificato come 10 miliardi di euro fra scuole e università.
Esatto, quindi un periodo di mobilitazioni studentesche. Sicuramente in università la situazione era un po' più frizzante di quella che vediamo perlomeno adesso. C'erano sicuramente i tagli appunto al diritto allo studio. Ti ho interrotto giusto per fare un attimo un resumé, ma prosegui pure.
Esatto, tagli al diritto allo studio, che erano, si parlava allora appunto non solo di corso, di taglio, di chiusura di corsi di laurea o di precarizzazione di ricerca e corpo docenti, ma si parlava anche concretamente di brillanti misure come il sostituire le borse di studio con il cosiddetto prestito d'onore, con prestiti bancari che avrebbero dovuto garantire un merito, ma in realtà guardavano a fare cassa, a chiudere i rubinetti verso il diritto allo studio. E a Torino addirittura allora c'era il presidente della regione Cota che pensava di fare cassa tagliando le borse al diritto allo studio agli studenti non torinesi. Allora la Lega Nord era ancora un partito del nord, esprimeva ancora un razzismo contro i meridionali, e c'era il principio che gli studenti piemontesi dovevano avere il diritto allo studio garantito, mentre gli studenti fuori sede no.
Sì, quindi questo era più o meno studenti a casa loro.
Esattamente, quindi questo era più o meno stato il contesto per cui diverse università italiane, a Torino al Politecnico, ma anche alle altre università, c'erano state a partire dall'ottobre fino a gennaio, febbraio dell'anno seguente, nel 2011, c'erano state occupazioni e cortei anche abbastanza corposi. Politecnico c'erano state un paio di occupazioni che poi erano state realizzate anche con chiusura dell'università, e i cortei erano anche decisamente partecipati, lo dobbiamo dire, al punto che Chiamparino allora si lamentava dicendo: gli studenti devono smettere di bloccare le città, perché questo era stato anche uno degli slogan. E diciamo che in questo percorso di lotta studentesco non c'era stata solo più questa prospettiva vertenziale rispetto alle riforme scolastiche universitarie, ma c'era stata anche una riflessione aperta rispetto al futuro generazionale, futuro della città Torino, che andava appunto col piano Marchionne verso un periodo di deindustrializzazione che oggi vediamo, che invece di appunto invece di avere prospettive sul lavoro sicuro, prospettive sul lavoro più che sicure direi dignitose, si parlava di precarizzazione, una precarizzazione su.
Scusami se ti interrompo. E poi c'era appunto la questione del ricatto che la Fiat, che gli Agnelli stavano ponendo in essere nei confronti di una serie di stabilimenti, prima quello di Pomigliano e poi quello di Torino.
Esattamente. E su questo tema e anche su questioni che riguardavano allora altre realtà, call center o altri stabilimenti, cioè di altre aziende nel torinese, si era creata un momento di discussione e confronto, che era questa assemblea lavoratori e studenti, in cui si è cercato di costruire anche su altri temi come il diritto alla casa, di creare appunto un piano di lotta che non fosse più solo legato a una risposta a tentativi di riforme o appunto a momenti di attacco grave come il referendum di Mirafiori, ma che fosse un percorso di lotta appunto che dettasse una propria agenda, insomma. E quindi rispetto a quello si era creato appunto questa data in cui all'adesione allo sciopero dei metalmeccanici si era appunto cercato anche di identificare quali altri attori e quali appunto quello rileggevate nell'articolo nel blog post di Maceria, le agenzie interinali e quali altri soggetti come le banche in quel momento là appunto dettavano un po' dettavano legge sulle questioni come lavoro e sulle questioni come il diritto allo studio. E rispetto alla mensa era stato appunto poi un'azione di dire noi vogliamo su questa situazione di privazione del diritto allo studio, ma anche di una prospettiva sul futuro, vogliamo dare il segnale che noi non ci stiamo. E quindi c'era stata questa iniziativa appunto che nella mensa il corteo entrò e furono distribuiti i pasti gratuitamente e chi volle prese dei passi e mangiò.
Esatto. E quindi c'è una parte del corteo, persone che magari si trovano già in mensa, che decidono l'occasione di non pagare, di tutte queste persone poi alla fine le maglie repressive ne hanno colpite un paio, e qui arriviamo purtroppo alle dolenti note.
Proprio perché vogliamo spiegare anche a tutte e a tutti del perché stiamo parlando di questa notizia in particolare quest'oggi.
Esattamente, appunto su questo episodio alla mensa di Via delle Rosine poi la questura ha costruito un dispositivo repressivo, chiamiamolo come vogliamo, insomma ha accusato un tot di persone di rapina, e questo chiaramente costruendo questa cosa su poche persone, facendo finta che a queste narrando questo evento come un fatto di pochi, che poi è stato anche preso dalla stampa torinese come un atto di anarchici che sono andati e hanno rapinato una mensa. E purtroppo rispetto a questa indagine poi ci sono stati processi, e nell'ultima settimana, la scorsa settimana, c'è stata la condanna in via definitiva di alcune persone, fra cui io e altri quattro compagni.
Quindi, per rapina. Quindi un pasto non pagato quantificato in anni di galera?
In anni di galera due.
Due.
Esatto. Okay. Che chi non avrà la condizionale dovrà appunto scontare, e quindi ci sono compagni che non hanno appunto, che sono stati condannati come me, e che dovranno andare per questa questione in carcere.
Esatto, che purtroppo è il motivo per cui vi abbiamo raccontato questa storia, che, e per cui tra l'altro ti ringraziamo tantissimo di averci un pochino rinfrescato la memoria. Ormai sono passati 10 anni, era il 2011, era gennaio, ancora non c'era stata la giornata del 3 luglio su in Valsusa, ancora non si era insediato il governo Monti, che sarebbe arrivato
da
lì
a
poco.
Sarebbe infatti entrato lui.
Esatto, c'erano già come sempre questa lunga storia che non ha scosso né interruzioni di padroni contro i lavoratori, e quindi il ricatto che Fiat stava mettendo in atto e alla fine è riuscita a vincere con i suoi lavoratori per delle modifiche strutturali anche agli stabilimenti Fiat. Io intanto ti ringrazio tantissimo.
Grazie.
E ti saluto, ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao. No, ecco, volevo liberare il compagno che aveva i tempi un pochino stretti, però il motivo per cui abbiamo ricordato questo avvenimento, oltre al fatto che purtroppo ci sono dei compagni, amici, che dovranno andare in galera. E però vogliamo anche riguardare un pochino indietro e vedere come, cioè, questi stati di crisi, questi stati emergenziali alla fine si susseguono con una certa normalità. Quindi 10 anni fa eravamo in uno stato di crisi e non la volevamo pagare, 10 anni dopo continuiamo a essere in un'emergenza, questa volta pandemica, continuiamo a non avere intenzione di pagare. Continuano a esserci risposte sociali dalle piazze contro gli attacchi agli sfruttati in generale e alla libertà. Appunto, oggi come allora ci sono delle risposte, oggi come allora l'apparato repressivo cerca come sempre di dividere tra organizzatori, promotori delle lotte e evidentemente utenti, passanti casuali,
occasionali, così.
Di esse. Abbiamo ricordato 2 settimane fa gli espropri nelle catene di grandi distribuzioni a Parigi durante il lockdown.
Approfondimento che potete trovare nel podcast dell'informazione blackoutiana apposta.
Esatto, sulla home page del nostro sito www.radioblackout.org. E anche con le dirette che abbiamo fatto nelle scorse settimane, soprattutto da Milano, vediamo come ancora una volta, come sempre, si tenti appunto di rintracciare tra alcuni compagni gli organizzatori, i promotori, e poi perseguirli fino alla fine, cercando appunto delle discriminazioni che noi rimandiamo al mittente. Che non riguarda i nostri modi di agire, non ci sono capi, non ci sono utenti, non ci sono clienti delle lotte. Oltre ad unirci ad un grandissimo abbraccio solidale ai nostri compagni.